una delle volte rare in cui facciamo delle iniziative che stanno proprio qui sull'attualità. Siamo talmente disorientati da questo sta sull'attualità che ci rimane pure il dubbio di che dire in più rispetto a tutto quello che abbiamo letto, fatto e scritto. Si è scritto molto, si è fatto molto, tutti sanno cifre, dati, cose di questo tipo. Quindi anziché tediarvi con relazioni, introduzioni e cose, potremmo utilizzare un sistema più informale. Marco Teramo lo conosciamo tutti, ci abbiamo fatto questo lungo viaggio sull'America, sa quasi tutto quello che non sa, diciamo così, ci se lo inventa, e quindi potremmo veramente iniziare con delle domande, cioè se qualcuno ha
sì, dai, cosa vi interessa parlare?
Una, così,
se no non ti faccio tutto
un feedback, un feedback come si usa adesso, e quindi. Sì, il nostro disorientamento è un'informazione. Sandro Portelli si scusa, arriverà un pochino in ritardo. Perché era Sandro Portelli era impegnato in un'altra.
Si era dimenticato che aveva un altro impegno da sempre.
Anzi, l'altro impegno si era dimenticato, dopo va bene.
Allora, dicevi?
Stavo leggendo adesso un articolo di Portelli uscito sul Manifesto qualche giorno fa, sì. Diceva di non essere troppo appassionato da questa contesa tra Obama e Italia, perché secondo lui il nero e la donna non sono poi espressioni di movimenti che potrebbero porre fine al sessismo o al razzismo, no? Tu che impressione hai? Sarebbero unicamente il prodotto di una mutazione interna alla classe politica, perché espressione di una società che esprime istanze nuove.
Questo
posso
aggiungere un'altra cosa?
Sì, sì.
Che invece giusto negli articoli nota appunto questo movimento che c'è oggi in America, perché primarie hanno suscitato sia diciamo la presentazione di Hillary e di Obama, hanno suscitato diciamo nella gente invece un interesse nuovo che l'America non conosce da molti anni. Quindi un po' in contraddizione questa cosa, noi cerchiamo di capire come te. C'è una grande differenza tra le mobilitazioni e poi il voto effettivo. Negli Stati Uniti c'è una retorica delle elezioni presidenziali, diciamo, che si ripete a ogni 4 anni. Allora, ogni 4 anni i militanti di base, in particolare il Partito Democratico, sindacalisti, giovani attivisti e così via, stanno battendosi per, virgolette, l'elezione più importante del secolo. Questo succede ogni 4 anni. È sempre importantissima, per una ragione importantissima, che è sempre importantissima. Il 2004 era importantissimo perché c'era il rinnovo di Bush, il 2000 era importantissimo perché c'era questo, il 1996 era importantissimo perché il Partito Democratico era sotto attacco con la nuova maggioranza repubblicana, il 1992 era importantissimo. E se voi andate a guardare i giornali delle elezioni precedenti, trovate che c'è una mobilitazione
che non si era mai vista prima, ogni 4 anni trovate questa cosa. Questo è un po'. La seconda cosa è che c'è una mobilitazione. C'è una mobilitazione molto forte. Guardalo lì. Sei riuscito ad arrivare.
130-132.
Alla faccia di Marx però. Allora, la mobilitazione c'è, non c'è, la domanda è perché noi siamo così scettici su Obama. La mobilitazione c'è sicuramente e è impressionante, e, nel senso che alle primarie democratiche va a votare in media il doppio di quelli che vanno a votare alle primarie repubblicane. C'è un entusiasmo anche molto forte dal punto di vista dei soldi, perché questi candidati democratici stanno raccogliendo una quantità di soldi spropositata. Ormai si calcola che un'elezione presidenziale, tutto compreso, tende a costare circa $1 miliardo. Ma loro già per le primarie ne hanno ammassati 130-140, insomma, quando ancora la campagna è ancora lontanissima e da venire, le spese maggiori stanno. Questo è importante. Poi tenete conto che ci sono 7 anni di Bush dietro le spalle, che non è poco. Cioè c'è un'ansia, c'è una voglia di voltare pagina, c'è un'esasperazione, c'è una crisi economica. Ecco, c'è una crisi economica spaventosa, su cui torneremo. Quello che voglio dire è questo. Se uno guarda i programmi politici di Hillary Clinton e di Obama, trova dei piani per il Servizio Sanitario Nazionale per tutti. E allora, già per esempio la differenza fra Hillary e Obama è che Hillary vuole un Servizio Nazionale Sanitario obbligatorio per tutti, anche se finanziato dai privati. Obama lo vuole optional, c'è gente che può non stare nel Servizio Sanitario Nazionale. Ma il fondo del problema è un altro. Se voi guardate bene le risposte che danno Obama e Hillary alla crisi economica attuale, per esempio Hillary è già un po' più a sinistra di Obama, perché almeno propone una moratoria sui mutui sui mutui malfalliti, cioè sui mutui in ritardo, morosi. Lei propone che ci sia una moratoria per permettergli di pagare, però diciamo che sul problema della ridistribuzione dei redditi non è che siano molto espliciti i candidati, anzi non hanno detto quasi niente. Sul problema della segregazione scolastica che sta riapparendo non hanno detto niente. Quello che noi abbiamo cercato di dire in modi diversi, Sandro e io, e Sandro in particolare ha detto una cosa molto interessante. Nel suo articolo Sandro non ha detto che ha detto una cosa, ha detto che un candidato come Obama può vincere solo se si presenta come post-razziale, cioè in una società in cui la razza non è più un problema, ma può vincere solo in quanto lui è razziale. Cioè lui gioca su questa ambiguità di essere post-razziale e razziale nello stesso tempo. E lo può fare perché la sua storia non è, insomma, lui deve stare, lui, la sua, la, una delle ragioni per cui lui sembra così uno gnocco è che lui deve stare attentissimo a essere un candidato nero ma non essere il candidato dei neri. Questa è la cosa importante che deve fare. Detto questo, quindi diciamo che da un punto di vista dei programmi e dei contenuti, io sono pronto a offrire la scena a tutti voi a giugno del 2009, che sarete tutti delusi. Però poi me ne offrite una.
Io non sarò deluso. Tu non sarai deluso. Non aspetto niente.
No, ma nel senso che di cambiamento. Io vi ricordo che il mondo ha avuto grandi leader donne, da Golda Meir a Margaret Thatcher,
a Vandana Nike,
a Indira Gandhi, a Benazir Bhutto, che non hanno lasciato una grande traccia di politica al femminile, diciamo così dire. E nello stesso, la stessa cosa potrete dire se, se e come pare probabile, come pare abbastanza probabile, Obama diventa presidente. Detto questo, bisogna dire che Obama è un uomo abilissimo, è un grande politico. Tenete conto che lui non è un ragazzo brillante, è più che brillante. Per un ragazzo andare alla facoltà di legge di Harvard e diventare il direttore della rivista legale di Harvard vuol dire veramente, essendo gli avvocati di Harvard considerati le peggio puttane dell'universo negli Stati Uniti, le più abili, è una cosa molto importante. Poi essere professore di diritto costituzionale in un posto in un momento importante come l'Università di Chicago, cioè lui non è uno che non calcola, che non ragiona, che non è. E allora le due mosse fondamentali che lui ha fatto, per cui è un grande politico, sono due essenzialmente. Oltre a quella che ha detto Sandro, cioè di riuscire a mantenere questa duplicità di essere il candidato nero ma non del nero. La prima mossa è che lui ha scippato il futuro a Hillary. Lui gliel'ha scippato, proprio l'ha sequestrato. È la stessa mossa che fece Voltaire la fece in grande, questo qui è piccolo, quando Voltaire disse: voi siete i secoli bui, io sono la luce. Infatti si chiamarono illuministi, quelli che illuminavano. Una volta che lui ha detto noi siamo quelli che illuminavano, gli altri dal buio non ne sono più usciti, Ratzinger si dice sempre più nel buio. Comunque è l'operazione che fanno i nuovi filosofi, quando dice noi siamo i nuovi filosofi, voi siete vecchi. Cioè l'operazione di appropriarsi del futuro è un'operazione fondamentale nella lotta ideologica. Chi si appropria del futuro relega gli altri nelle anticaglie. Prima di discutere sui contenuti, è una definizione sulla posizione. Allora, Obama è riuscito a fare questa operazione in parte perché lui è estremamente abile, in parte perché aveva un gioco facile, essendo lei la moglie di uno che è stato presidente per 8 anni, 10 anni fa, quindi più passato di così, cioè l'ha inchiodata sul suo, quello che sembrava il suo punto di forza, cioè di essere la moglie di Bill, e l'ha praticamente massacrata su questo punto, e lei non esce più dal passato. Questa è una grandissima operazione politica. La seconda operazione politica che ha fatto è di non dire niente, è una grandissima operazione anche questa, perché se diceva qualcosa usciva dalla dimensione mitica. Ma se dice io voglio aumentare i salari del 5%, che è un mito, che è Robert Kennedy, perché non il 6, perché non il 4, perché non il 3,5, no, il mito deve essere così. Io la dico in questo modo: lui è riuscito a fare un'operazione grammaticale inedita. Voi sapete che il verbo cambiare normalmente è un verbo transitivo, cioè si dice io cambio casa, io cambio politica, io cambio. Lui è riuscito a declinare questo verbo in tutta la sua campagna come un verbo intransitivo.
Anche il verbo potere, che di solito è un verbo servile, e adesso invece è un verbo che non è più servile, no. We can. E sì, naturalmente c'è qualcuno
che dice ausiliario in italiano.
No, non si chiama servire. Ai tempi miei si chiama servire, adesso è politicamente corretto si chiamerà ausiliario. Ai tempi miei era servire.
Cioè, questo fatto che dice noi sono il cambiamento. Il cambiamento di che? Ma questo è importantissima questa cosa. Questo da momento. L'ultima cosa che io volevo dirvi. E questa è una delle ragioni per cui io sono personalmente scettico, anche perché essendo stato da Ferrara partecipando ai dibattiti, cioè, è lo straordinario entusiasmo che suscita presso i peggio conservatori delle diverse. Cioè, ti fanno tutti per lui. Cioè, c'è qualche cosa che uno insospettisce un pochino, no? O no? Non c'è stata mai una campagna mediatica di tutti i grandi organi di stampa negli Stati Uniti, di tutte le grandi televisioni, come quella che è stata fatta a favore di Obama in questo mese. È stata incredibile, ma perfino la Fox, che è notoriamente bushana, cioè tutte le, cioè tutti, escluso il New York Times che si è messo un po' a parte, lui ha appoggiato Hillary, però diciamo, se uno andasse sui contenuti, i contenuti di Hillary sono nettamente più a sinistra di per quanto sia possibile, di quelli di Obama. Obama oltretutto si presenta agli occhi degli Stati Uniti, mi spiace dirvelo, come Veltroni, cioè lui è bipartisan, lo dice esplicitamente: io sono bipartisan, io voglio lavorare con i repubblicani, bisogna trovare l'accordo con i repubblicani sui punti concreti, siamo lì, tant'è vero, no, tant'è vero che Repubblica sta facendo questa operazione, sta tifando Obama per appoggiare Veltroni, tant'è vero che Moltedo, che è un nostro ex compagno del Manifesto, ha scritto un libro su Obama in cui sostanzialmente dice che non so se Obama è veltroniano o se Veltroni è obamiano, ma insomma siamo lì, perché si passa da we can a we care, però
sono uguali, ma Veltroni è più uguale.
Allora l'altra cosa interessante di questa faccenda, quindi curiosamente se voi guardate il dibattito delle primarie, c'è un dibattito intrinsecamente politico, molto più politico all'interno del Partito Repubblicano che all'interno del Partito Democratico. I candidati che si stanno, quello che si sta contrapponendo adesso nel Partito Repubblicano, cioè la destra conservatrice cristiana, che ha questo alfiere improbabile ma molto simpatico, che si chiama Huckabee. Allora, un po' di episodi, un po' di allora, Huckabee è il governatore dell'Arkansas, che era il posto di Clinton, e quindi ci deve essere qualcosa nell'area dell'Arkansas che rende comunicativi, perché Clinton ha una straordinaria comunicativa, e anche questo qui ce l'ha. Poi questo qui era un grassone terrificante, il cui vanto principale nei primi periodi della campagna è di essere calato di 30 kg o 50 kg, non so, adesso è un uomo normale, insomma. L'altra cosa è che ha fondato una banda di rock che ha un nome di peccato, qualcosa tipo Capital Sin, qualcosa del genere. E lui è il chitarrista di questa band, e oltretutto ha una passione terrificante per il Texas Ranger, l'attore Chuck Norris, che se lo porta appresso dappertutto. Detto questo, lui si è pappato tutti gli stati della, si chiama la Bible Belt, la cinta della Bibbia. Sapete che negli Stati Uniti le varie aree geografiche vengono denominate attraverso la cintura, cioè la cinta della ruggine, che è la cinta degli stati che erano industrializzati, poi c'è la cinta della neve, si capisce perché, poi c'è la cinta del mais, anche quello si capisce perché, poi c'è la cinta del sole, che è California, e poi c'è la cinta della Bibbia, che sono gli stati che hanno fatto gli schiavi sudisti, praticamente. Gli stati confederati, ecco, quelli lui se li è pappati tutti. Allora c'è uno scontro all'interno del Partito Repubblicano tra l'ala conservatrice e l'ala McCain, che è, diciamo, molto più il repubblicano classico di prima della rivolta, cioè uno che, altro pettegolezzo, si narra di memorabili bevute alla vodka tra Hillary Clinton e McCain quando erano in missione a Mosca, a chi cadeva sotto il tavolo prima. Mentre discutevano degli armamenti, e per questo sono tutti e due un po' falchi, ma insomma, detto questo, però è un vero dibattito politico. Invece nel dibattito democratico c'è una mobilitazione di bandiere, non so come dire, la gente si mobilita, è vero che si mobilita molto, ma si mobilita dietro bandiere dietro le quali non c'è una politica diversa. Cioè non c'è una politica realmente diversa. Adesso dicono tutti che se ne andranno dall'Iraq, li voglio vedere. Voglio vedere come fanno realisticamente a lasciare un casino dietro di sé che non finisce mai. Come disse Colin Powell, hai rotto il vaso, i cocci sono tuoi. Ed è qui, i cocci se li devono tenere. Quindi voglio vedere, sono pronto a accettare scommesse sulla riforma sanitaria, anche su quello sono pronto a accettare scommesse. Tenete conto che il miglior piano per la riforma sanitaria è quello di Hillary Clinton, ma che i maggiori contributi alla campagna elettorale dalle industrie farmaceutiche e dal settore sono per Clinton. Sono per Clinton. Sempre per Clinton, adesso a meno che non siano cambiate le
industrie. No, i farmaceutici mi sembra che hanno industriati con.
Ma insomma.
Sì, fa povero. Sì, no.
Quello che, quindi il problema è che. Da ricordare, uno, questa infinita passione che hanno i conservatori di tutto il mondo per Obama. Due, questa assenza di contenuti. Che si, guardate il sito, aprite il sito di Obama, aprite il sito di Hillary e vedete i programmi che hanno, non è difficile. Tre, la difficoltà vera che hanno adesso i democratici, perché uno, la guerra sta andando meglio di quanto fosse un anno fa, non sta andando benissimo, però diciamo che muoiono 40 soldati americani al mese invece di 120. Beh, che però è una bella differenza. E questo è presentato come un gran successo, e questo è un argomento di forza di McCain, che aveva sempre detto che bisogna aumentare il contingente in Iraq per poterlo. Quindi la guerra è uscita in qualche modo dalla discussione. Il terrore, a meno che non ci facciano un bel attentatino prima, o che non accatturino Osama Bin Laden. A proposito, i blog repubblicani parlano di Barack Osama e cominciano già a dire che era stato nelle madrasse in Indonesia quando era piccolo e ha studiato nelle scuole coraniche, e che i suoi amici finanzieri di Chicago, cioè erano industriali di Chicago, erano legati a Saddam Hussein. Già cominciano, no? Già si sente si chiama, in americano si chiama il sweet boating, perché a Kerry l'hanno massacrato con la storia del battello, e lei infatti dice: Hillary, io non mi farò votare da questi qui. Ma insomma, ci sono queste faccende, e noi non possiamo, dobbiamo evitare soprattutto questa cosa di. E poi non c'è una risposta dei democratici alla crisi economica vera. Non hanno vere ricette alternative alla recessione che si sta avvicinando, né hanno una ricetta, una visione alternativa dell'impero, esattamente. Non si capisce. Quando Obama dice: io me ne voglio andare dall'Iran, l'Iraq, perché voglio attaccare l'Afghanistan e poi voglio bombardare il Pakistan, non è una visione alternativa dell'impero. Forse dovuta in esperienza, forse no, comunque. Cioè, quello che si sta determinando è che c'è una sorta di delega che noi stiamo dando agli Stati Uniti per la nostra passione politica. Cioè, ci appassioniamo a Obama e a Hillary, non potendo appassionarci a Veltroni, Bertinotti e Marini. Cioè, deleghiamo, agiamo politicamente per procura, no? E questo non va bene, perché quello che io ho voluto dire che voi trovate pessimisti, è che una risposta basata su bandiere identitarie non è una risposta, non è una risposta in generale, e tantomeno è una risposta di sinistra. Cioè, non è che uno qualunque cosa dica lo voto perché è donna, come si sta succedendo adesso, o qualunque cosa dica lo voto perché è nero, come sta succedendo adesso. Io vorrei votare per quello che dicono. Come diceva, non so, mi pare che fosse Altan, dice: vorrei che questo paese fosse abbastanza poco razzista da poter dire a un nero che è maleducato quando mi fa una maleducazione, e non dover invece stare zitto per essere politicamente corretti. Ecco, questa cosa che noi stiamo vivendo attraverso la cosa Obama è abbastanza ridicola. Per esempio, questa storia della Repubblica si è buttata sui delegati, che Obama diceva che aveva più delegati. Se voi guardate la stampa americana, non c'è assolutamente tutta questa storia. proprio non esiste questa storia della discussione politica. Aspettano che finiscano di contare tutto. Stanno avanti, sì, discuto, sì. Sono indietro. No, questa cosa Roma-Lazio, questa cosa Milan-Inter, questa cosa da derby, che è molto nostra, ecco, è molto nostra e non è loro. Però direi due cose. Una, che perlomeno nelle forme è una risposta fantasiosa a quello che hanno dato i democratici. Cioè, sarà identitario, sarà quello che pare, però è una risposta fantasiosa. Si sono messi perfino nella situazione più difficile possibile, perché addirittura rischia di vincere un vecchio attrezzo come McCain contro di loro. Però perlomeno è una risposta innovativa in qualche modo, da un certo punto di vista. E che, ripeto, la mobilitazione dei ragazzi è enorme, ma non vuol dire voti, assolutamente non vuol dire voti. Anzi, una delle conclusioni che ha tratto la campagna di Obama è: cazzo, come ci hanno votato poco rispetto alla mobilitazione che abbiamo avuto. Perché voi sapete che negli Stati Uniti c'è questa terribile faccenda che il 95% dei neri vota per i democratici, ma il 95% di quelli che votano, che sono pochi, e tra quei pochi che votano, votano i vecchi, e in generale negli Stati Uniti votano i vecchi e non votano i giovani. Questo è un problema molto essenziale, per cui quando poi questi ragazzi che fanno cose, che fanno mobilitazione, eccetera, si passa dal nucleo di attivisti alle statistiche dei giovani, allora che la musica cambia e si è vista. Di più non avrei da dire, perché uno fa sempre la parte dello scettico blu quando dice... Però anche quello dell'Oca Giuliva non è tanta carina. Io vedo anche nel mio giornale si emozionano tutti, perché hanno tutti gli amici, i professori universitari nei campus, che dicono: sai, i nostri ragazzi stanno andando. Eh sì, è vero.
Per chi è che si erano eccitati tantissimo al manifesto qualche tempo fa, che io litigai con tutti?
Si chiamava Neider, mi pare.
No, parlo di prima, questo candidato postmoderno che c'è stato, Gianni Riotta.
Gary Hart.
Manifesto era impazzito per Gary Hart, lo ricordate?
Gary Hart, me lo ricordo, Gary Hart era il postmoderno, post-razziale, post-tutto. No, ma se poi uno si fa influenzare dai massimi, siccome tutti i giornali dicono che bello, di destra, di sinistra, di centro, Zucconi, cose, uno dice: ah sì, tieni conto che poi c'è una retorica, che il Kennedy, le cose, eccetera. Però tieni anche conto che nel buon Massachusetts, dove i due senatori sono Kerry e Ted Kennedy, le signore sono andate come le signore anziane, con la pensione bassa, sono andate tutte a votare per Hillary. Niente passione politica per procura, ecco.
Io sono venuto per sentire lui, perché lui le cose le sa e io lui c'è stato e le segue più, però forse mi conforta queste cose che, cioè, mi conforta nel mio sconforto quello che sta dicendo, cioè, niente passione politica per procura, nel senso che la prima, che dopo che per due mesi mi rompevano il cane, il giorno sì, il giorno no al manifesto, scrivi, l'unica cosa che sono riuscito a scrivere è questa cosa non mi appassiona. Io ho solo due piccole considerazioni aggiungerei. Una, riprendendo questo discorso che lui faceva sul fatto che comunque è stata una risposta fantasiosa, no? E questo ha due facce. Cioè, uno, appunto, gli americani ogni tanto continuano a inventarsi delle cose prima che ce le inventiamo noi, no? Per cui poi tutti, l'ultimo slogan dell'ultimo candidato democratico americano diventa lo slogan della sinistra italiana. No? E questo non è da trascurare, cioè il paese ha delle risorse, proprio nella sua molteplicità, nella sua complessità, ha tirato fuori delle risorse. L'altra faccia di questa medaglia è che, secondo me, questa è una fissazione mia, però io sono convinto che il fatto che i candidati siano una donna e un nero è segno che il sistema politico arriva alla frutta, cioè che non è il segno del fatto che il sistema è andato avanti, ma che perché non sono riuscito a tirar fuori un maschio bianco normale credibile, perché la non credibilità del ceto politico, della politica istituzionale americana, si è messa una foglia di fico attraverso questa dimensione identitaria, che è una bellissima trovata, perché voglio dire, vince Obama e chi può dire più che gli Stati Uniti è un paese razzista, no? Vince Clinton e vabbè, oh, finalmente ci siamo messi a pari con Elon di 40 anni fa, però chi può più dire, no? Perché è paradossale che tutti i paesi con i presidenti donne sono tutti nell'Asia sudorientale, no? Compresa Imelda Marcos
anche la Pia
Latino, no? E Bandara Nike, Butto e Gandhi, no? Cioè, è curiosissima questa cosa,
è forte presenza musulmana, tra l'altro, è forte presenza musulmana,
tutti a dire noi l'Occidente libera le donne, vabbè, è vero peraltro, però sarà un caso, no? Però si dice che appunto quello che diceva, una figura femminile o una figura di altre, nera al vertice non significa quello che potrebbe significare se ci arrivasse sull'onda di un grande movimento delle donne e di un grande movimento dei neri, cioè sarebbe stata un'altra cosa se candidato alle elezioni fosse stato, non dico Martin Luther King, ma se avesse mai avuto un minimo di possibilità di aggiungere, no? Non perché Jackson fosse necessariamente tanto meglio di Obama, penso che fosse più di sinistra, ma perché Jackson era il risultato del fatto che c'era ancora un movimento in giro, e tra l'altro con insomma, nel mio paesino del Kentucky Jackson è andato a dare solidarietà ai minatori bianchi, no? Come?
E per forza.
Certo che appoggia Obama,
cioè, vuoi che appoggi?
Che deve fare. No, però ecco, la differenza è proprio questa, cioè quando è stato eletto Clinton, io mi ricordo un'amica mia americana che diceva, portava una cosa con scritto, ho votato per il marito di Hillary, no? E Toni Morrison che diceva abbiamo il primo presidente nero, no? E che non ho mai capito che cosa volesse dire, no? Però c'era ancora l'idea che in qualche modo esprimesse per esempio Clinton una generazione, no? Per Clinton, vabbè, perché ha fumato gli spinelli e perché aveva protestato tra la guerra di Vietnam, no? Per cui Clinton è dei nostri, noi 68ini possiamo riconoscerci in Clinton, no, voglio dire, pure l'avevamo tirato la moto per una volta a Pisa, no? Cioè ci possiamo riconoscere generazionalmente, ma con dei contenuti generazionali. Questi sono invece personaggi che vengono per altre strade, no? E quindi non segnano una conquista forte di diritti da parte dei neri e da parte delle donne, segnano un cambiamento radicale sul piano simbolico. Sul piano simbolico però, questa è l'altra cosa che voglio dire, non è che i simboli non contino, no? E da una parte appunto il grande entusiasmo di tutti i conservatori secondo me deriva dal fatto che i conservatori sono convinti che Obama perde, da una parte, e dall'altra che veramente fa da foglia di fico, no? Cioè, come fai ad andare in giro a dire razzismo agli Stati Uniti, quindi che salva la presentabilità, salva la faccia del sistema Obama o Hillary Clinton, però anche sul piano semplicemente simbolico, beh, comunque non significa che gli Stati Uniti hanno smesso di essere razzisti, basta vedere quello che sta succedendo adesso a New Orleans, dove tutti i quartieri e le case dove abitavano i neri vengono demoliti, i neri che erano andati via da New Orleans per dopo il tornado, tornano, la loro casa stanno ancora in piedi, gli dicono non ci puoi andare perché la dobbiamo demolire, perché dobbiamo fare un nuovo metto urbano, no? Cioè stanno
comunque gli hanno impedito di tornare per due anni.
Gli hanno impedito di tornare due anni, quando tornano non posso, cioè stanno cancellando la presenza nera da, insomma, dalla città che si è inventata in piedi, insomma, la pensiamo fatto. Quindi su questo appunto Clinton tace, eccetera. Però su questa cosa dei verbi intransitivi diventano transitivi, io credo ci sia un minimo di cambio di aria che si respira. Cioè, insomma, gli Stati Uniti dal 2001 oggi sono stati governati attraverso la paura. E quando arriva uno che ti rimette in campo, due volte, tre pure Edwards, che ti rimette in campo l'idea che si aprono delle possibilità, cioè ti mette in campo l'idea generica, astratta, vuota, ma di speranza, e questo è una cosa che può incidere però sullo stato d'animo del paese e quindi dare un pochino più di vigore alle forze progressiste. Questo non sul concreto, sulle misure politiche o altro, ma sul piano dell'aria elettiva, no? Cioè, anche perché appunto come il terrorismo è meno presente nel discorso politico eccetera, ma in qualche modo è possibile che se va al potere Barack Obama in misura minore che Hillary Clinton, il messaggio yes we can sia un messaggio di dire vabbè, qualcosa si può fare, laddove fino adesso il messaggio è stato non solo non si può fare niente, ma dobbiamo disfare le cose che abbiamo fatto perché qui dobbiamo avere paura, no? Questo è molto poco, però c'è, no? L'altra cosa che a me colpì appunto è questa logica Roma-Lazio e anche qui il manifesto, ma solo su mia insistenza e perché io me lo sono procurato, il manifesto ha pubblicato un articolo su Edwards. No? Cioè in questo senso tutti i media italiani, compresi quelli che noi amiamo, si sono sposati interamente alla visione del mondo data dai media egemonici, favoriti dall'idea che ormai siamo entrati tutti dentro una logica veramente bipartitica, no? Per cui se i candidati sono tre non si capisce.
Il terzo non dato.
No, e questo tra l'altro appunto lì ti trovavi proprio davanti al fatto che questo Edwards diceva delle cose un po' meno lontane da quelle che pensiamo noi, si poneva di più il problema del divario di ricchezza che esiste nel paese, dell'ingiustizia sociale che esiste nel paese, faceva un po' più di riferimento a quel residuo di movimento operaio organizzato che negli Stati Uniti ancora canta, e su questo è stato fatto a pezzi dai media. Cioè quello che i media sono riusciti
riuscito a passare.
Ma quello che sono riuscito a dire, a scrivere su questo qui, sì. No? Ma proprio di una volgarità e realtà assolutamente allucinante.
Ora, spese dal parrucchiere,
sì, capito che si era fatto un taglio dei capelli costosissimo.
Tutti i candidati di evitando,
no, tra l'altro con questa argomentazione che a me fa impazzire, tu sei ricco quindi non puoi parlare dei poveri, ma i poveri non possono parlare mai, quindi dei poveri non si può parlare perché gli unici
poveri non possono parlare,
i poveri non parlano, non possono parlare, se ne parla un ricco non c'ha diritto a parlarne e
solo il Papa
dei poveri non si può parlare, no? E questa è stata un'argomentazione, io mi ricordo di me che me la pose, la prima volta che mi sono la posta fu quando uscì il disco di Bruce Springsteen di Ghost of Tom Jones, mi telefonò uno del giornale e disse ma insomma questo è un ricco e parla di poveri, e io dissi quando parla di poveri non è che puoi, no. E questa è una cosa che è stata molto presente, quindi diciamo la materialità del malessere che c'è nel paese era più toccata da Edwards che dagli altri e stava tagliando fuori. La cupezza che negli Stati Uniti ha regnato negli ultimi anni, in qualche modo un po' la Clinton, un po' di più Obama, mi sembra che tendano a scioglierla. E credo che insomma lo stile non sia una cosa priva di significato. Tra l'altro mi arriva un'email oggi pomeriggio dicendo mai visto che pubblicità ha fatto Obama durante la partita della finale del campionato del tutto, cioè, per capirsi, guardare in TV la Super Bowl di football è la cosa più macista e proletaria, ma non nel senso politico,
con la birra col trono
davanti alla TV, la cosa più macista, che è cioè un grande rituale maschile conservatore, maschile di identitario. Per cui tutta la pubblicità che passa, e quello è lo spazio pubblicitario più pregiato d'America, tutta la pubblicità che faccio è la pubblicità di birre, di carichette, eccetera. Se ne esce una pubblicità di Obama, di Barack Obama, che dice, con immagini dei movimenti contro la guerra, con immagini completamente fuori dalla cultura di questa gente. Allora la domanda è scemo? Oppure ha il sospetto che qualcosa stia cambiando persino nella testa di quelli che guardano la finale del football? Che in qualche modo, 8 anni di Bush, qualche cosa sia trapelata sul fatto che questi sono... L'altra cosa, sono pienamente d'accordo con Marco, una delle cose un po' buffe di questa nostra modalità di rappresentare questa vicenda è che pare che le elezioni sono adesso. Cioè, è che siccome siamo tanto sicuri che vincerà un democratico, eravamo tanto sicuri che vinceva il centro-sinistra 2 anni fa, siamo tanto sicuri che vincerà un democratico, che il fatto che in realtà ci sarebbe questo piccolo riguardo di un'elezione a novembre in cui ci sarà un candidato democratico e un candidato repubblicano, questa cosa è il subordine. E io non sono affatto convinto che McCain batte a battuta. Non sono affatto convinto di questo. Un po' perché comunque, appunto, i suoi punti deboli sono un po' usciti. E poi comunque perché c'è una dimensione di consenso a una politica imperiale, militare, a una politica... C'è una dimensione di consenso al nazionalismo, che peraltro attraversa tutti, ma il nazionalismo muscoloso che rappresenta McCain. E poi perché la destra ha una grande capacità di recupero, come sappiamo, ha grandi strumenti, perché, voglio dire, quando ci saranno le elezioni a novembre, sospetto che la Fox smetterà di sostenere Obama e comincerà a sostenere quello che pensa veramente. Quindi bisogna stare molto attenti su questo, no? Quindi, insomma, secondo me sopravvalutare il senso di queste primarie, secondo me, è un errore. Io personalmente penso che comunque Clinton e Obama siano relativamente intercambiabili come possibilità di farcela. Forse la Clinton c'ha più macchina alle spalle e Obama c'ha più mobilizzazione, ma è vero quello che dice Marco. Poi tra l'altro noi altri lo sappiamo, facciamo le manifestazioni con 300.000 persone, poi quando siamo andati a votare il manifesto ha preso 250.000 voti. Cioè diciamo, c'è una dimensione di, come anche è accaduto alla dimensione Kennedy. No? Perché la mobilitazione nostra si vede, nostra o come in genere, la mobilitazione progressista si vede,
la mobilitazione destra non si vede,
però passa tranquillo, forse c'è.
Poi passa nelle chiese,
forse stavolta però le chiese si mobilitano di meno, perché sono rimaste scottate pure loro, cioè se rimarremo delusi noi da quello che farà, da quello che faranno i democratici che vincono, figuriamoci questi che hanno votato in massa contro le loro convinzioni religiose, sono andati a votare in massa perché così passava l'emendamento costituzionale contro il matrimonio omosessuale. Bush non ha fatto niente.
No, ma non lo fanno mai.
Non
lo
fanno mai.
Non passano mai.
Lo dice benissimo Frank, no? Cioè, perché la politica della destra è di tenere in costante stato di indignazione la sua base sociale. Per cui agiti le loro bandiere, ma non fai mai quello che loro chiedono. Prima, perché non se lo fa, secondo perché se lo fai questi si smontano, cioè non li mobiliti più. Quindi però anche come ne conosco un po', anche gli iniziali fondamentalisti non sono completamente scemi,
no.
Avendo essi finalmente capito, tra l'altro tenendo conto che gli iniziali fondamentalisti che conosco io sono tendenzialmente molto poveri, no? E mettono insieme queste due cose. Allora, io ho votato per il partito dei ricchi perché mi prometteva che avrebbe
i valori morali,
non me l'ha garantita. E ha continuato a fare la politica dei ricchi, tanto è vero che io mi trovo peggio del più povero di me. Non dico che vada a votare per il diavolo, ma forse non vado a votare, no? un po' meno. Quindi questa è una possibilità. Però il partito secondo me ci sta a giocare, insomma, questa euforia appunto del troiano Damiana
che il nuovo e il futuro. Tra l'altro c'è una cosa che secondo me con cui secondo me si gioca moltissimo anche da noi, che il 5 marzo ci sono le elezioni in Spagna. Non ci stiamo eccitando per le elezioni in Spagna. E invece io mi eccito moltissimo per le elezioni in Spagna. Perché lì c'è uno scontro secco e lì non sia mai Zapatero che vince, che può essere, l'intero apparato della politica del centro-sinistra nel nostro paese si dimostrerebbe completamente fallimentare, nel senso che non solo quello fa le cose, eppure vince. No? E mentre noi
non le facciamo perdere.
Noi cioè, vediamo, una cosa che a me mi lascia, che Beltrone mette tranquillamente in campo la possibilità di perdere.
Sì. Cioè l'altro no, sicuro.
Altri 5 anni di Berlusconi e vabbè, però abbiamo corso da fuori.
Io volevo, mi ero dimenticato una cosa che aveva a che vedere, quando dicevo che ha scippato il futuro, è l'enorme importanza che per la prima volta da parecchi decenni ha il fattore generazionale, perché negli anni 80 e 90 questo fattore non era importantissimo nella politica, invece adesso proprio lo scontro fra Obama e Clinton, Rodham Clinton, dimostra che due cose. Insomma, a me mi ha molto colpito che il South Carolina è un postaccio in che non potete immaginare.
Non te permetto.
Nel senso che la bandiera schiavista sventola davanti al Campidoglio, ancora oggi. Sì. Prima ci si sventolava sopra. Poi hanno fatto il compromesso e l'hanno messa davanti al Prato.
Dico, io comunque che se uno va allo stadio qui a Roma la vede continuamente.
Sì.
Quando proibirono le bandiere, i simboli politici allo stadio, la settimana dopo alla curva davanti c'era una sola bandiera, la bandiera sudista, perché questi imbecilli dei poliziotti, io non me ne sa una cosa americana, va bene, e secondo non sapevano che era. Quindi, mentre... Stars and Bars. Mentre noi altri... E continuiamo a essere convinti che questi di destra sono ignoranti, che sanno benissimo quali sono i simboli loro. Quindi astutamente hanno portato un simbolo di estrema destra, non dico peggio della croce uncinata, ma apparente, e che è passato tranquillo perché
voglio dire un po' staccio, nel senso che anche i sindacalisti della South Carolina sono favorevoli alla bandiera davanti alle che è un posto in cui ancora oggi si bruciano le chiese dei neri, cioè non è ancora oggi le squadre di calcio locali, le squadre di baseball locali sono segregate e la squadra del paesetto bianco rifiuta di giocare con la squadra del paesetto nero. Insomma, sono scuole in cui i ragazzini non hanno mai visto un ragazzo dell'altra razza in classe. E a proposito di quello che diceva Obama, c'è stata una serie di articoli su un giornale molto poco letto in Italia, ma che è interessantissimo, che si chiama il Christian Science Monitor, che ha fatto una cosa sulla risegregazione a tappeto di tutte le scuole americane. Siccome la Corte Suprema ha fatto delle sentenze contro i scuola bus che servivano a... e ha fatto sentenze a favore del diritto dei genitori di scegliere la scuola per i propri figli indipendentemente da dove abitano, chiaramente i genitori bianchi mettono i figli nella scuola bianca, e quindi ormai il numero di scuole, si chiamano scuole segregate, scuole in cui il 95% in su sono della stessa razza, e ormai praticamente nelle città americane di nuovo dopo 40 anni le scuole si stanno segregando. Quindi, per dire che questo fenomeno del post-razziale del candidato nero sta nascondendo in realtà un altro fenomeno di fondo che sta avvenendo, su cui poi Obama non è che dice molto. L'altra cosa è che mi ero dimenticato di dirvi, è che è vero che, perché è una cosa strana, Bill Clinton è nelle pratiche politiche è sempre stato più a destra della moglie, cioè per quanto riguarda lo smantellamento dello Stato sociale, eccetera, eccetera, che lui ha fatto molto in modo... Lui è lui che ha inventato i nuovi democratici, come che poi ha dato la cosa a Tony Blair del nuovo Labour, cioè... No, che vuol dire non il nuovo Labour vuol dire non Labour, no?
Ecco, la moglie invece è sempre stata, ma curiosamente se voi guardate il passato della moglie, che viene confuso lei, come lei generazione femminista eccetera, lei Hillary viene da un suburbio di Chicago, per ricchi, tutto repubblicano, tutto metodista, e lei andava a messa tutte le mattine, andava in una canita religiosa, e era discepola di un teologo di questa cosa, che era di estrema destra ed era un sostenitore di Goldwater, e lei è diventata una cheer girl di Goldwater, e era un'attivista, poi è diventata la presidentessa del club repubblicano di Goldwater di Chicago, e poi quando è andata a Washington col marito, lei si è iscritta subito a uno dei più discreti e più potenti gruppi di pressione religiosa, che si chiama la preghiera del mattino, cui partecipano circa 5-6 mila, tra deputati, senatori, ministri, lobbisti eccetera, rigorosamente segregato per genere, cioè ci stanno le logge femminili, le preghiere femminili, le preghiere maschili, che tiene un evento pubblico solo una volta l'anno, in cui c'è questa grande breakfast di preghiera cui invitano un po' di dittatori, di colonnelli dell'America Latina, e che però con una, come diceva l'Economist, quell'arguto corrispondente dell'Economist a Washington, Hillary Clinton nomina Dio più spesso del medio vescovo europeo. E è così, è la verità, quindi dovete tenere presente sempre, e anche Obama, se leggete le cose, c'è una inflazione di fede, di Dio, di davvero, di fede, che alla fine vi calano nel braccio. Peraltro, se leggete il libro Il coraggio della speranza, che io non ho trovato molto coraggioso, però si chiama così, io vi ho contato 63 o 64 volte la costruzione da un lato ma dall'altro, che è quella di uno che non si sbilancia, no? Però voglio dirvi questa cosa, che della razza è risulta meno importante delle due cose, del genere e dell'età. Cioè i maschi, per ritornare a quello che dicevo, i maschi bianchi del South Carolina hanno votato più per Obama che per Hillary, sotto i 40 anni. Sopra i 40 anni no, ma sotto i 40 anni hanno votato più per Obama. E i maschi bianchi di posti in cui non c'è un nero manco a guardarlo a cannonate, come l'Ohio, il Kansas, il Colorado, lo Utah, eccetera, che sono tutti stati poi voteranno repubblicano totalmente, in cui Obama ha vinto alla grande, questi qui sono stati bianchi, sono stati, l'Idaho è uno stato dei suprematisti bianchi, proprio quelli che più razzisti così non si può, e questi hanno votato tutti per Obama, quindi per dire che in qualche modo il pregiudizio contro il pregiudizio contro le donne è più forte del pregiudizio, cioè un uomo bianco preferisce votare per un maschio nero che per una donna bianca molto spesso. E che adesso il fattore generazionale sta diventando molto importante, perché appunto sta andando sull'età della pensione i baby boomers, e quindi il fattore generazionale è importante. Sono questi due fattori che escono fuori dal confronto tra Hillary e Obama.
Questa cosa da un lato all'altro te la insegnano alla scuola media negli Stati Uniti. Se tu guardi tutta la letteratura accademica negli Stati Uniti, l'espressione on the other hand prima o poi esce fuori, perché tu devi essere balanced, no? E ricordiamoci che appunto lo slogan
della Fox è fair and balance,
cioè devi essere balance. Però quello che produce nel nostro discorso politico è quella cosa che Crozza ha chiamato manche rispetto a Bertoni, e che io mi pregio di aver inventato recensendo l'autobiografia di Berlusconi che tirava alle ultime elezioni, di chiamare l'antiossimoro. Cioè l'ossimoro è un mettere insieme gli opposti, no?
Dolce amaro.
Neve ardente. L'antiossimoro è neve, ma è anche ardente. Quindi io voglio portare gli operai in Parlamento, ma voglio Montezemolo ministro, no? E questa però è il risultato di una secondo me di un'americanizzazione della nostra cultura politica, che è un prodotto di quel bipartitismo in cui tu vuoi, in cui tu punti al non schierarti, perché schierarti significa che c'è qualcuno che non ti voterà. Quindi le frasi in sospetto, yes we can, persino il vecchio I care, no? Yes we can, I care, change, no? E l'altro simbolo, il ma anche, il partito liberale e socialmente consapevole, no? Queste cose qua sono il risultato proprio del sistema politico bipartitico uninominale che impedisce, cioè che favorisce chi non si schiera, che favorisce l'opportunismo. No? E negli Stati Uniti c'è una sana tradizione, no? di generazione. In Italia è un risultato della riforma, secondo me, della riforma elettorale del 92. Noi non riusciamo più a sapere se uno sta con Montezemolo o con gli operai, perché per Montezemolo e gli operai non c'è più conflitto. Ah, grazie. Mica che mi facciano niente, me la scuso.
Intanto mi faccio un po' di pubblicità. Qui fra una settimana dovrebbe andare in libreria un libricino che abbiamo, piccolo misfatto che abbiamo fatto Marco Bascetta e io, che si chiama Moderato sarà lei, a cui io ho contribuito con un piccolo lessico dell'ideologia italiana. Mi era venuto in mente che c'era la voce bipartisan, con vari lemmi, uno di questo lemme è bipartisan, due volte partigiano, come si dice melanzane biparmesan quando c'è il doppio di parmigiano. Ecco.
Fatto, è geniale in un paese come l'Italia dire bipartisan quando in Parlamento i partiti sono 32. Cioè, è proprio che questa cosa, vabbè, è una vecchia frustrazione mia, ma l'uso che noi facciamo dell'inglese è veramente al di là del senso delle parole. Bipartisan vuol dire due partiti, no? Questo poi dovremmo capire B e la D, no? E in America sono veramente due in Parlamento, da noi sono 30 e tu continui a dirmi, a parte che non capisco perché non te lo so dire in Italia, come ti dicevo ai tempi miei, o bipartitico, quello che è, ma perché? Perché noi abbiamo adottato il sistema politico americano in primo luogo nel linguaggio, cioè sì, fateci caso, da quando hanno cominciato a chiamare governatori i presidenti dei consigli regionali, che non hanno le funzioni, il potere nelle modalità dei governatori, però sono governatori, da quando noi abbiamo delle elezioni in cui si confrontano due candidati, Rutelli e Berlusconi, laddove in realtà non è vero, cioè si confrontano due schieramenti politici, tant'è vero che io nel mio, come si chiama, dove vado a votare io, Berlusconi non mi candidato. Cioè non c'era il Berlusconi di lista dove voto io, e non c'era manco Rutelli, no? Tant'è vero che mi è toccato votare, non mi ricordo perché.
Cioè, comunque non l'avresti votato a Rutelli.
No, giuro che lo voto se preferisci. Ma cioè, si è costruita una rappresentazione del sistema politico a imitazione del sistema politico americano, per cui abbiamo due partiti, no? Abbiamo due coalizioni.
E perché le primarie?
E le primarie, però le primarie le fai, cioè non è che fai un'altra cosa e la chiami primarie. Qui invece fai il presidente del consiglio e lo chiami premier, no? Che non è così, non è questa la funzione del presidente del consiglio. E che comporta poi, tra l'altro, secondo me, che noi riusciamo a ottenere il peggio dei due mondi, cioè no? Tutta la frammentazione assoluta del sistema italiano. Con la semplificazione del sistema americano, che non semplificano, finge di semplificare, perché non funziona, cioè facciamo finta di avere due coalizioni, in realtà si è visto che abbiamo 32 partiti, basta che un pezzettino cambi e succede che arriva. Quindi questa cosa, questo è veramente uno degli aspetti affascinanti di questa subalternità linguistica che abbiamo preso nei confronti degli Stati Uniti. Adottare il linguaggio e e quindi con il linguaggio ci siamo portati dietro appunto le semplificazioni, le riduzioni di complessità non del sistema ma della capacità di leggerlo, e il sistema è rimasto complicato come prima, solo che adesso non si riesce più a leggerlo.
Election
Day, ma che vergogna!
Tu lo senti? La mattina sera sui giornali, questo, quello che
però è molto televisione.
La televisione.
Il Family Day.
No, ma finché lo dicono quelli, ma che il sindacato debba fare il Tax Day? Insomma, perché davvero? Io mi ricordo che quando uscì la cosa di iCare, io stavo in fila all'aeroporto di Catania, aspettando di fare il check-in. Allora, visto che stavo in fila, dovevo usare il tempo, cominciò a domandare a gente, leggo qui, questo dice iCare, ma che vuol dire? C'era uno in fila di mezzo di lì. Cioè, yes we can, lo capiscono quelli che leggono Repubblica, ma siamo assolutamente certi che quando questo... Adesso però ha capito, adesso dice si può fare questo. Tra l'altro, la cosa divertente è che questo slogan viene dal sindacato braccianti californiano degli anni 60. E lo slogan è sì, se può.
Sì.
No?
Sì. No, vabbè, c'è un'altra etimologia più carina. È che c'è, quando hanno cominciato a fare i programmi di riciclaggio delle lattine vuote, e che hanno cominciato a dire che una lattina vuota valeva 5 centesimi, per cui per gli homeless, per i senza tetto, raccogliere questi immensi sacchi di lattine significava raccogliere qualche dollaro, e il movimento che faceva questo era We Can, perché la lattina si chiama Can. Ecco. Quindi vabbè, no, è vero che c'è questa cosa assurda del un po' il caponismo esterofilo, cioè sempre quando c'era un dominio culturale francese c'era una parola in francese, così via. La pensée, sì. Nespa, eccetera. Però non è, credo che soprattutto quello che è importante è che noi seguiamo tutti queste elezioni primarie americane perché ci danno almeno un'illusione di scelta. Almeno ci sembra che lì scelgano, cioè che ci sia un principio di democrazia in qualche modo lì, cioè di scelta. Mentre qui evidentemente, cioè quando vedi le elezioni che ti stanno arrivando addosso, sai che non scegli niente, che dovrai votare per quello, perché facendo dei calcoli del meno peggio, del perché. Cioè, alla fine non è che il tuo cuore palpita, ecco, per Giordano, per i figli di Liberto, per no?
Niente, per quello lo scarico.